Innanzitutto grazie per l'invito ai compagni e alle compagne di Laboratorio Crash, Michele in particolare, che ha tenuto i contatti dalla scorsa edizione di ottobre. Il tema su cui verte la relazione che porto oggi è quello del platform urbanism, che però ho deciso di presentare in maniera aperta proprio per l'alto grado di apertura che ancora questa idea presenta nella letteratura e nel dibattito, e quindi vorrei discuterla con voi oggi attraverso un programma di ricerca, una serie di ipotesi e di scelte che caratterizzano poi il mio percorso di dottorato in geografia urbana al Politecnico. Quindi non presentandovi un lavoro fatto e finito oggi con uno studio di caso, un lavoro sul campo, vorrei piuttosto dare delle chiavi di lettura e di interpretazione sia di contenuto che di metodo su questo tema, nel segno dell'apertura, forse quella apertura radicale di cui parlava Jennifer Walk qualche anno fa su un bel editoriale di Urban Geography che consiglio, perché è un testo molto bello, e quindi proporre un telaio piuttosto che un quadro completo. Quindi, non volendo dare per scontata la definizione di urbanesimo di piattaforma, provando a sintetizzarlo, con l'espressione si intende il rapporto fra lo spazio urbano, da un lato, e l'azione su questo spazio, portata avanti dalle piattaforme digitali in generale e più in generale dalle tecnologie digitali emergenti in questo periodo, per cui si passa dalle piattaforme logistiche ai sensori di monitoraggio fino all'utilizzo dei big data nella costruzione di politiche pubbliche e di politiche urbane di gestione dello spazio. Ci sono stati 4 panel alla conferenza dei geografi americani poco più di un mese fa a New Orleans sul tema platform urbanism, e nelle parole di Sarah Barnes, che è una delle relatrici al convegno, l'urbanesimo di piattaforma sottolinea un lato oscuro della tecnologia ubiqua nella maniera in cui le esperienze urbane e le interfacce sono esplicitamente progettate per catturare dati dalle attività urbane complesse che poi vengono aggregati da grosse corporation tecnologiche e utilizzate in nuove piattaforme di servizi. E quindi si parla degli effetti di piattaforme di affitto a breve termine, in particolare Airbnb, che ormai ha esplicitato la sua tendenza monopolistica, degli effetti e i loro effetti sul mercato immobiliare, degli effetti spaziali delle piattaforme logistiche di food delivery e di trasporti privati e dell'impatto sulle politiche urbane di quegli strumenti di monitoraggio. Tutto questo a me non sembra personalmente troppo lontano dall'ampio filone di studi critici sulla smart city che è venuto costituendosi negli ultimi anni, e quindi la proposta che faccio oggi è quello di provare a far esplodere la scatola nera dello spazio urbano, tendendo a non vedere la città come uno spazio facilmente circoscrivibile, circoscritto, caratterizzato da confini, ma anzi incrociando il platform urbanism con quell'idea che a partire dai lavori di Lefebvre negli anni 60 si chiama urbanizzazione planetaria, planetary urbanization, e che parte in particolare dal lavoro di Neil Brenner e Christian Schmidt, che sono due geografi critici, un americano e l'altro svizzero, e che punta a dissolvere o almeno a interrogare le separazioni che a noi sembrano piuttosto nette fra urbano e rurale, fra antropico e naturale, fra centro e periferia, provando a serpeggiare e insinuarsi attraverso questi confini, sostenendo che non tutte le caratteristiche della città globale, che poi è l'oggetto di questa 2 giorni, stanno all'interno di quello che noi nel linguaggio comune intendiamo come città. Un primo incrocio possibile di questi temi sta peraltro nel testo piuttosto conosciuto di Benjamin Bratton di 2 anni fa, che si intitola The Stack, che descrive un sistema complesso in cui la sovranità nazionale, statale, è come dire, messa in crisi dal crescente utilizzo di piattaforme e di dati. Paradossalmente, se io sono un cittadino italiano dal punto di vista giuridico, ma i miei dati, che sono sempre più rilevanti nelle mie attività quotidiane che io lo voglia o no, effettivamente stanno in dei server sparsi tra l'Australia, la Russia e il Canada, allora l'idea stessa di cittadinanza comincia a traballare. E quindi ricostituendo spazialmente questa lettura, si può parlare ad esempio delle geografie, di quelle infrastrutture che permettono l'esistenza di piattaforme urbane, l'architettura fisica dell'internet, i cavi di fibra ottica sottomarina che attraversano i continenti, le localizzazioni dei centri di dati che stanno tendenzialmente in climi freddi, vicino a fonti di energia rinnovabile e in particolare tendono ad innestarsi sulle dorsali continentali di fibra che a loro volta si installano su infrastrutture precedenti tipo la ferrovia, perché è molto più semplice installare un cavo lungo una proprietà unica piuttosto che negoziare singolarmente le varie proprietà, cominciano a darci un'idea di quello che vuole dire tirare fuori il platform urbanism dai confini della città, per come li riconosciamo. E quindi sembra già possibile vedere un punto di collisione fra i due ambiti, fra l'urbanizzazione planetaria e le tecnologie computazionali che sono adesso emergenti e sempre più rilevanti. In particolare il dibattito pubblico sullo status della tecnologia, su tecnologia digitale e intelligenze artificiali, sottolinea due aspetti fondamentalmente. Da un lato la capacità sempre maggiore di controllo e di coercizione che queste esercitano quotidianamente, dall'altro l'ampio e anche vago per certi versi dibattito sull'automazione del lavoro, sulla sua possibile scomparsa a causa dell'implementazione di particolarmente machine learning e nuovi avanzamenti nella robotica. E quindi io proverei a sintetizzare questa collisione attraverso una domanda, cioè chiedendo quali processi di urbanizzazione sottendono alla crescente adozione di tecnologie di automazione del lavoro alla scala planetaria. Le necessità macchiniche di localizzazione si limitano semplicemente a ritracciare modelli consolidati di insediamento oppure si avventurano nell'operativizzazione di territori che precedentemente non sono sfruttati? Per fare un parallelo storico, c'è un bell'articolo di Andreas Malm del 2003, uscito su Historical Materialism, che parla della trasformazione del paesaggio inglese dell'Ottocento nel passaggio da energia da mulini ad acqua all'utilizzo del carbone, grazie all'invenzione della macchina a vapore, per cui il carbone è una forma di energia continua, facilmente trasportabile, facilmente misurabile, per cui la fabbrica si sposta dal territorio suburbano, dalla vicinanza ai corsi d'acqua, e si avvicina alla città, dove risiede la maggioranza degli operai necessari al funzionamento di quella macchina. E il modo in cui propongo di rispondere a questa domanda, che dal mio punto di vista è rilevante su due fronti, da un lato arricchire la comprensione dei processi di urbanizzazione contemporanea e quello che questo comporta in termini di possibilità di rottura e di trasformazione e di lotta, dall'altro contribuire con un lavoro empirico al dibattito sull'automazione del lavoro e delle sue conseguenze che ancora sono piuttosto inesplorate. Propongo di farlo avanzando una definizione senza definizione, un concetto la cui verifica o falsificazione potrebbe essere l'obiettivo di questa ricerca e che è quello di urbanizzazione delle macchine, prefigurando questo scenario in cui sono le necessità macchiniche a colonizzare nuovi territori e ad occuparli. Però come rispondere a questa domanda? Per la natura dei problemi che abbiamo messo in evidenza, cioè l'impossibilità di riconoscere l'urbano nelle sue caratteristiche o almeno non volerle dare per scontate, non possiamo partire da lì. Dobbiamo produrre uno scarto e trovare un'altra unità di indagine che ci permetta di aggirare quel dubbio che abbiamo posto centralmente all'inizio. vorrei visualizzarlo così. C'è la scena iniziale di un film uscito qualche anno fa di Michael Glavog, che è un regista austriaco, che si chiama non a caso Mega Cities. Nella scena iniziale un gruppo di musicisti di strada a Mumbai entra in un treno e inizia la sua performance musicale in un vagone pieno di passeggeri. Appena il treno parte, la camera esce dal vagone del treno e comincia a frugare tra gli spazi urbani afferenti al binario, e quindi abbiamo immagini di fabbriche che lavorano, macellai, sarti, e quindi il treno è un oggetto che migra lungo una linea, ma nel farlo interseca quasi incidentalmente quegli spazi caleidoscopici della mega city di Glavog. Ed è con questa immagine che vorrei brevemente presentare un approccio di ricerca che è molto utilizzato nelle geografie del cibo, si chiama Follow the Things, e ha dei padri nobili nel lavoro dell'antropologo Aryuna Padurai, poi sostenuto anche da David Harvey. È utilizzato, come dicevo, nelle ricerche che si occupano di seguire le geografie del cibo lungo le catene globali di produzione del valore, rintracciando il percorso da materiali grezzi alla lavorazione industriale fino alle varie fasi di distribuzione, consumo ed eventualmente smaltimento. L'assunto è che, tracciando la migrazione di un singolo oggetto e quindi tenendo la merce al centro della nostra indagine e non la città, possiamo incrociare la città senza determinarne a priori le caratteristiche e connettere una varietà di spazi, di soggetti, di pratiche che altrimenti rimarrebbero separati. Sta per scadere il tempo, quindi non mi dilungo troppo sui criteri di selezione, di quali sia l'oggetto che ci permetta di investigare l'automazione e le sue forme urbane, però mettendo insieme un po' di dati e un po' di riflessioni di tipo qualitativo, l'ipotesi è che seguire le batterie agli ioni di litio, che sono effettivamente il cuore che tiene in piedi il capitalismo contemporaneo, che sia esso digitale o meno, vengono anche utilizzate per stoccaggio massivo di energie rinnovabili, quindi è un utilizzo vastissimo. Bene, l'ipotesi è che possiamo attraversare varie realtà in cui l'automazione si dà in una forma fisica e produce dei territori magari diversi da quelli che conosciamo, un urbano diverso da quello che conosciamo. E sto parlando dell'estrazione di minerali automatizzata nelle miniere australiane, dei robot industriali autonomi che vengono adottati con ritmi spaventosi nei centri di produzione in Cina, fino ai droni last mile di Amazon. A tutti questi processi, in effetti, sottende la costruzione di uno spazio più o meno ampio a misura di macchina, un'urbanizzazione di macchine, questa è l'ipotesi. E quindi, per concludere, nonostante il campo di questo programma sia andato, di questa ipotesi di programma di cui vi parlo oggi, sia andato progressivamente stringendosi alla stessa maniera di uno zoom ottico che da una grande questione urbana si concentra progressivamente su una batteria di ioni di litio, non è in effetti la chiusura un punto di arrivo, anzi tenderei ad interpretare una chiusura come un'apertura, come una ricerca, un cercare ancora. Che cosa significa in questo caso? Significa che non possiamo accontentarci di ritracciare gli spazi di una batteria, ma che a partire di quegli spazi possiamo produrre una riflessione sull'urbano che esca dai confini tradizionali che attribuiamo alla città. E quindi stiamo parlando di scelte localizzative del capitale e del lavoro, di operativizzazione di territori, estrazione di risorse naturali, assetti insediativi, forme dell'abitare, infrastrutturazioni logistiche e distributive e via a ricomporre con una grammatica di elementi un'idea di urbano che forse ci dice qualcosa di nuovo nei confronti della realtà che si trasforma. Quindi il tentativo è quello di estrarre un'idea di platform urbanism, di rapporto tra tecnologia digitale e spazio urbano, dai suoi supposti confini lungo linee di concentrazione e di espansione, questo movimento duplice descritto anche da Brenner. Politicamente tenderei a distanziarmi da un utilizzo utile della geografia, e anzi sono un proponente di una geografia felicemente inutile, cioè che non si ponga un'applicazione diretta ma che sia una ricerca esplorativa. Però che cosa significa? Che questo permette di immaginare dei nuovi percorsi, delle linee, di disegnare forse nuovi sbocchi per l'azione politica, darle più tangibili strumenti di lettura dell'articolazione, delle catene di produzione, dell'estrazione di valore e dei loro spazi, e la conseguente possibilità di scoprire nuovi nodi e immaginare nuove tattiche. Un informatore della House of Commons a fine 800, più di un secolo fa, diceva: la geografia, sir, è deleteria per le classi sfruttate. La lettura, la scrittura e l'aritmetica sono piuttosto sicure. La geografia inevitabilmente conduce alla rivoluzione. Questo è quello che ci piace raccontare. Quello che invece a me sembra più rilevante è che il pensiero geografico praticato in modo radicalmente aperto e felicemente inutile possa magari materializzare non tanto una rivoluzione quanto un'insurrezione permanente.